cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. 340-5425-324, il numero che conoscete benissimo per intervenire in diretta, messaggi e vocali. Il giorno dopo la vittoria della 15ª Coppa Italia della Juventus, un giorno dopo molto intenso, perché insomma, chiaramente, come succede sempre quando ci sono i grandi eventi, quando ci sono dei grandi vittorie o delle grandi sconfitte, ci si focalizza lì ed è giusto che sia così, ma questa poi è una partita che è capitata anche in un periodo particolare, perché la Juventus ha fatto oggettivamente un bruttissimo finale di stagione, ieri invece ha capovolto la situazione vincendo bene. E poi c'è tutta la coda, tutte le grandi polemiche che si sono originate, le situazioni anche non particolarmente chiare, insomma Allegri che forse manda via Giuntoli nel momento del festeggiamento, Allegri che qui invece abbiamo la testimonianza diretta di Guido Vacciago, il direttore di Tutto Sport, col quale lui litiga, o meglio è lui che lo va ad aggredire pesantemente, insomma un Allegri fuori controllo dopo la vittoria, e anche questo naturalmente fa parte, credo, di questo evento. Parleremo di tutto questo, ne parleremo anche con gli ospiti, ma mi interessa naturalmente molto il vostro parere. Io parto da un presupposto, che mi sembra doveroso dirlo, per quanto possa anche sembrare minimamente superfluo, e c'è la mia grande felicità, perché ieri leggevo ancora qualcuno che riteneva questa vittoria come dire passibile di rimpicciolimento, diciamo, ma che cos'è, è solo una Coppa Italia, in fondo abbiamo fatto un percorso abbastanza semplice con Salernitana, Frosinone, Lazio e Atalanta, non abbiamo incontrato né l'Inter, né il Milan, né il Napoli. Beh, io parto sempre che dal presupposto che i trofei che portiamo al museo siano importanti, che ieri avevamo una avversaria che probabilmente è la squadra più in forma in campionato, almeno da quello che aveva fatto vedere ultimamente, e tra le più in forma in Europa, tanto da essersi guadagnata con pieno merito una finale di Europa League, superando avversari come il Liverpool e il Marsiglia. E ieri la Juve ha fatto una partita assolutamente all'altezza, dimostrando che insomma delle qualità ci sono. Mi fa sorridere come sempre la divisione tra chi ritiene che tutto sia sempre merito dell'allenatore o tutto demerito invece dell'allenatore. L'allenatore ieri ha messo in campo una squadra che ha avuto, con delle motivazioni forti, una delle massime espressioni della stagione. Non ha fatto una partita eccezionale la Juve, ma ha fatto una partita sufficiente per portare a casa una vittoria che, voglio sottolinearlo, è ancora più importante per una serie di situazioni arbitrali tutt'altro che positive nei nostri confronti, eppure non ci siamo fermati a lamentarci, non ci siamo fermati almeno fino a quando è stato possibile. Poi nel finale Allegri, come abbiamo già detto, ha sbottato completamente ed è stato infatti espulso. Però la squadra ha dimostrato ieri di avere la voglia, la capacità di vincere, sfoderando la migliore partita degli ultimi tre mesi, e quindi complimenti a tutti, compreso soprattutto quelli che ultimamente ci hanno fatto discutere per vari motivi. Io sapete benissimo che ho sempre ritenuto la quotazione, la valutazione che noi abbiamo dato di Vlahovic assolutamente esagerata. Il Vlahovic di ieri è un Vlahovic da top player. Il Vlahovic di ieri è un giocatore che risolve le partite, che risolve le partite importanti, quelle decisive, e questo è fondamentale. Ho solo un piccolo sospetto, che è naturalmente un sospetto positivo, ma che c'è, cioè che Vlahovic abbia veramente bisogno, per essere compiutamente un grande giocatore, dei grandi inizi, perché guarda caso ieri, dopo che ha toccato al primo pallone e ha fatto gol, la sua partita si è subito messa in discesa. Ma andiamo a parlare con un grande osservatore di cose calcistiche come Xavier Iacobelli. Ciao Xavier.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io vorrei partire dalla partita, poi tanto abbiamo il tempo e così poi ne parliamo anche del post, con una domanda molto semplice. La prima, se ti ti aspettavi questo tipo di copione, visto che precedentemente avevamo visto un'Atalanta davvero strepitosa contro la Roma, insomma il primo tempo è scintillante, poteva finire tranquillamente 4-0, e una Juve in difficoltà estrema con la Salernitana. Che cosa è successo per stravolgere questa previsione, che era anche supportata tra l'altro dalle agenzie che davano forse per la prima volta come quota minore la vittoria dell'Atalanta rispetto a quella della Juve?
Ma guarda, io penso che diversi fattori abbiano concorso a questa prestazione della Juventus. Prima di tutto l'orgoglio della squadra bianconera, che evidentemente dopo quei 15 punti racimolati nelle ultime 15 gare disputate, ha compreso quanto la finale di Coppa Italia di Roma con l'Atalanta fosse l'ultima occasione per dare un senso alla stagione, che dal punto di vista squisitamente tecnico della qualità del gioco, sottolineo da questo punto di vista, è risultata alquanto deludente. Non altrettanto per quanto concerne gli obiettivi che la società all'inizio dell'annata sportiva aveva fissato, che sono stati raggiunti: la qualificazione alla Champions League, la valorizzazione dei giovani e un trofeo, il primo dopo 3 anni di digiuno. Dopodiché, dal punto di vista squisitamente tattico, Allegri, secondo me, è riuscito ed ha dimostrato sul campo quale sia la sublimazione del suo calcio, che può piacere o non piacere, dipende ovviamente dai punti di vista e dai gusti di ogni tifoso, di ogni appassionato, ma sotto l'aspetto squisitamente del risultato ha consentito alla Juventus di conquistare la 15ª Coppa Italia della sua storia, ricordo assoluto, allo stesso Allegri di stabilire a sua volta un altro primato assoluto, cioè 5 Coppa Italia vinte con la stessa squadra, 4 delle quali consecutivamente, e è evidente che sotto questo aspetto Allegri abbia dimostrato alle avversarie dell'Atalanta che quando tu punti su una difesa di ferro, perché vincere una partita con l'Atalanta puntando sui successi nei duelli uomo contro uomo, e quando poi ti affidi ad un contropiede che dopo 4 minuti soltanto ha colpito con Vlahovic alla 18ª rete stagionale, questa può essere una chiave di volta per cercare di contrastare il gioco totalmente diverso di un Atalanta, fatto di, come tu hai ricordato, di verticalizzazioni, di spettacolarità, di arrembaggio. Tu hai citato la partita con la Roma, a differenza però della partita con la Roma, ieri sera non c'era nel bel mezzo dell'area di rigore juventina un signore a nome Scamacca, che non a caso aveva segnato 11 gol nelle ultime 13 partite da lui disputate. Quindi è un'assenza che si è fatta sentire, tant'è vero che all'inizio del secondo tempo Gasperini ha inserito El Bilal Touré, che ha dato maggiore incisività all'attacco dell'Atalanta. Però quella di ieri è stata una prova superlativa in primis della difesa.
Savie, qualcuno ha detto ha fatto questa riflessione che mi sembra molto interessante, cioè che in qualche maniera ieri la Juventus era diversa perché mancava Locatelli, che è un punto di riferimento, insomma è un giocatore che ha fatto davvero tantissime presenze. Allegri ha proposto Nicolas Caviglia, che mancava da tantissimo tempo, che aveva accumulato meno di 300 minuti, e questo ha un po' responsabilizzato tutti. Cioè io ad esempio ieri sono rimasto molto colpito dai movimenti di Rabiot, che mi sembra che abbia veramente fatto una partita anche di leadership, cosa che non gli riconosco in tante altre gare dove mi sembra che si limiti un po' al suo. È una lettura giusta o c'è altro oltre a quello che hai già sottolineato? Perché francamente ieri Bremer e Danilo dietro mi sono sembrati quasi eroici, cioè quasi la partita da trincea vecchio stile, insomma.
Sì, è così. Esattamente così. Sai, a me è piaciuto molto Nicolas Caviglia, proprio perché, come tu hai rimarcato, nell'arco di questa stagione non è mai stato il titolare fisso. E proprio in un'occasione così importante, quale è stata la finale di Coppa Italia, Allegri evidentemente ha saputo toccare i tasti giusti per quanto concerne la preparazione anche psicologica ad un impegno di questa portata per un giovane che si è trovato di fronte alla partita, forse la partita più importante della sua ancora fresca carriera in maglia bianconera. Quindi è stata, a mio avviso, una dimostrazione di orgoglio collettivo, in primis, sublimata dalla prestazione di Vlahovic. Se io ripenso che l'estate scorsa ci fosse una robusta corrente di pensiero che ipotizzasse, auspicasse lo scambio con Lukaku, si è detto con il massimo rispetto per il campione belga, però è evidente che Vlahovic sia l'uomo dal quale e con il quale la Juventus debba ripartire per affrontare la prossima stagione, che sarà molto molto più intensa dell'attuale, perché la Juventus sarà impegnata in Coppa Italia, in campionato, nella Supercoppa di Lega, nella Champions League, e alla fine della stagione, dal 15 giugno al 15 luglio, ci sarà anche il Mondiale per club.
Ti propongo ancora una lettura sulla partita, poi parliamo anche del post, che insomma che mi sembra particolarmente rovente. Ha inciso secondo te il fattore anche un po' emotivo? Cioè, io ho visto un'Atalanta un po' bloccata all'inizio e una Juve per certi versi che si è esaltata dal fatto di riuscire a fare delle cose che di solito ultimamente intendo negli ultimi tre mesi non si vedevano più, salvo proprio la Coppa Italia, perché il gol di Vlahovic è quasi la fotocopia di quello di Chiesa con la Lazio, con Cambiaso che fa questa filtrante a lunga gittata. Però soprattutto mi è sembrata un'Atalanta che forse il peso delle finali lo sente, perché insomma lo diciamo sempre a proposito della Juve in sede europea, per l'Atalanta può anche valere il fatto di essere meno esperta, no?
Ma guarda, questo è un rilievo che trova il suo fondamento anche da un punto di vista meramente statistico. La terza finale di Coppa Italia in 5 anni è la terza finale persa, la quinta su 6 disputate nell'intera storia dell'Atalanta, dopo quella vittoria del 1963 con la tripletta di Domenghini nella finale di San Siro, Atalanta-Torino 3-1. Sai, c'è anche un altro aspetto da evidenziare che a volte passa sotto silenzio. Quella partita di ieri è stata, per quanto concerne l'Atalanta, la quinta disputata in 13 giorni.
Vero.
13 giorni, dal 2 al 15 maggio, tra campionato, Europa League e Coppa Italia. La 52esima della stagione, la 20esima nel periodo che intercorre dal 25 febbraio al 15 maggio. Ora, io penso che, e sia assolutamente sotto gli occhi di tutti, che se l'Atalanta non avesse avuto questa rosa così profonda, non avrebbe mai retto il peso di questi impegni così massacranti e così continuativi, non avrebbe mai guadagnato una storica finale europea, perché il 22 maggio Dublino affronterà il Bayer Leverkusen, neocampione di Germania, con 50 partite senza sconfitta alle spalle, e l'Atalanta evidentemente a Dublino cercherà di prendersi una rivincita sul campo rispetto all'esito negativo della finale di Coppa Italia. Però io penso che l'Atalanta meriti solo e soltanto applausi, e il suo allenatore in primis, tant'è vero che con grande sportività mi è piaciuto molto nel contesto burrascoso del dopo partita quell'abbraccio di Gasperini ad Allegri, così come le strette di mano fra i giocatori che testimoniano anche un riconoscimento del valore dell'avversario, che dovrebbe essere sempre così. E quindi io penso che comunque l'amarezza per l'Atalanta per questa sconfitta, da questa amarezza l'Atalanta debba trarre la forza per rialzarsi subito, anche perché Lecce è alle viste, ci sarà un anticipo e poi ci sarà appunto il Bayer Leverkusen, anche perché questa squadra in questo momento è quinta in classifica, e grazie a questa squadra la Juventus e il Bologna hanno ottenuto la certificazione aritmetica domenica scorsa della qualificazione alla Champions League, sebbene il percorso del Bologna sia stato diametralmente opposto rispetto a quello affannoso della Juventus nel giro di ritorno.
Assolutamente. Xavier, allora proviamo a sezionare in 3 segmenti temporalmente diversi il post partita. Parto dal primo, cioè l'espulsione di Allegri. Allora, è già successo che Allegri si togliesse la giacca, e lui ha sempre un po' anche giustificata questa situazione dicendo a volte c'è bisogno che in qualche maniera io faccia casino, perché la squadra deve guardare me e devo calamitare l'attenzione, cioè è quasi una performance voluta. Ieri però mi è sembrato davvero un momento di isteria, cioè non, poi lui ha provato anche a dire nel post partita, insomma, l'avevo già fatto. Ieri mi è sembrato qualcosa di oltre. Forse era proprio dovuto all'importanza della posta in palio. Tu che cosa ci hai letto?
Allora, ci ho letto umanamente una reazione dettata dall'adrenalina, all'andamento della partita, perché si stava profilando la vittoria. E quindi, dopo mesi e mesi di critiche, di insulti anche, perché non bisogna sottovalutare questo aspetto, dopo un periodo così lungo sulla graticola, è chiaro che dal punto di vista squisitamente umano e psicologico ci potesse essere una reazione di questa portata, che però è andata totalmente sopra le righe. Cioè, da un signore come Allegri, che appartiene alla storia del calcio italiano, e dopo Trapattoni e Lippi è l'allenatore che alla guida della Juventus ha conquistato il maggior numero di trofei, 12. Gli altri due grandi bianconeri sono arrivati a quota 14. È un allenatore che persegue il suo modello di calcio, che può piacere o non piacere, ma che gli ha fruttato onori e oneri anche in carriera, soprattutto negli ultimi anni di gestione della Juventus, con tutti gli ostacoli che ha dovuto superare. Però si è detto, con il massimo rispetto per Allegri, un comportamento del genere è inaccettabile, perché evidentemente non può esserci la giustificazione del tasso di adrenalina accumulato per dare vita ad uno spettacolo di questa portata, che francamente mi ha stupito molto. Penso che mi ha stupito molto, non so che reazioni tu abbia registrato dal tuo osservatorio privilegiato, anche gli stessi tifosi bianconeri, perché
sai cosa è successo, Xavier? È successo che molti l'abbiano visto come un esempio di attaccamento e di juventinità, cioè in relazione, sto parlando della prima parte, sto parlando dell'espulsione, cioè in relazione al fatto che la squadra aveva subito dei torti arbitrali, e specificamente insomma il rigore su Vlahovic. Qualcuno ha detto, beh, finalmente abbiamo uno che ci difende. Ecco, questa è la prima parte. Sulla seconda ti faccio invece riflettere, perché mi interessa, a parte che non si è ancora capito bene, lui ha minimizzato, però le immagini a me sono sembrate abbastanza chiare. Cioè, prima della premiazione, lui non vuole assolutamente avere giunto il vicino, e i gesti mi sembrano molto chiari. Io ho notato anche un'altra cosa, che ad un certo momento, quando c'è quella scena nella quale lui sotto la curva si guarda i suoi giocatori festeggiare, arriva il presidente Ferrero a fargli i complimenti e c'è una freddezza totale. Cioè, fosse arrivato io, forse mi avrebbe abbracciato, ecco, tanto per essere chiaro, visto che ci conoscevamo un po' di tempo fa. Cioè, insomma, nulla di un rapporto tra un presidente e un allenatore in un momento di festa. E cosa, secondo te, cos'è che imputa realmente Allegri alla società? Poi parliamo, ultimo momento, di Vaciago.
Ma sai, Paolo, da quanto tempo il tormentone Allegri sì, Allegri no, Allegri resta, Allegri va, chi arriva al posto di Allegri impazza nel mondo bianconero? Da mesi, da troppo tempo. E durante questo tempo, di là di alcune dichiarazioni di pragmatica che evidentemente rientrano nel gioco delle parti, hai mai registrato una appassionata affermazione della dirigenza, della nuova dirigenza bianconera nei confronti di Allegri circa il suo presente, ma soprattutto circa il suo futuro nel club? Quindi ieri sera noi abbiamo registrato una plastica dimostrazione del distacco che in questo momento c'è fra l'allenatore e i vertici societari, che prelude, presumo, salvo sorprese dell'ultima ora, ad un addio dopo il 26 maggio.
Ultima cosa, oggi Guido Vaciago ha scritto quello che è successo nel post partita. Insomma, se le cose rispondono al vero, e ci credo, perché non si espone un direttore di un quotidiano in questa maniera, lì Allegri è veramente andato fuori registro. Qualche tuo collega, anche importante, dice la Juve dovrebbe prendere una misura estrema su una situazione del genere, cioè non limitarsi alle scuse formali al direttore di tutto sport, ma allontanare l'allenatore perché è un comportamento inaccettabile, la minaccia più che l'aggressione addirittura. Tu cosa pensi a questo proposito?
Io penso che si tratti di un comportamento non soltanto inaccettabile, intollerabile e ingiustificabile. Perché un conto è, e lo sappiamo benissimo, e la storia del calcio è ricca di aneddotica, oserei dire sconfinata, in relazione ai rapporti fra protagonisti del mondo del calcio, allenatori, giocatori, dirigenti, giornalisti e critici. E si può certamente non essere d'accordo su alcune valutazioni, ma non si può mai, sottolineo mai, sconfinare nel territorio in cui Allegri ha sconfinato. È stata veramente una cosa, io sono rimasto basito di fronte quando ho letto il racconto di Baciago, perché intanto non mi sarei mai aspettato da Allegri un comportamento del genere, che non ha nessun tipo di giustificazione. E quindi non so che cosa intenda fare la Juventus, eccetera. Io mi auguro invece, forte anche della reazione che ha avuto Baciago, che ha mantenuto evidentemente i nervi saldi in una circostanza del genere, peraltro mi hanno raccontato, avvenuta di fronte a testimoni, e quindi non,
certo,
non si è trattato di un dialogo a tu per tu, né di una lite a tu per tu. Quindi io mi auguro veramente che questo episodio offra l'opportunità ad Allegri di chiamare Baciago, non soltanto una questione di scuse, ma di chiarire come mai e poi mai nessuno possa permettersi di lanciare minacce o di proferire parole come quelle che sono state proferite e che Baciago ci ha raccontato.
Savie, ti leggo due messaggi per farti capire poi quando i toni sono estremi che cosa poi generano, no? Uno di Gianni, che naturalmente usa una formula retorica per vedere se io sono all'altezza del messaggio, e quindi da questo punto di vista, Gianni, gli esprimo tutto il mio disprezzo, lo dico apertamente. Credo che Xavier stia facendo peggio di Allegri, parli solo per difendere un tuo giornalista, no. Diglielo se hai coraggio, ma credo di no. Questa è la formula, no? La tipica formula, allora, vedere se hai... Se hai le palle, come si dice in questi casi, no? Scusa, te ne leggo anche un altro. Dite pure, prego, al signor Xavier che ci è andato giù duro anche lui con Max. Le persone ascoltano e non dimenticano, non solo Baciago, alcuni giornalisti dovrebbero scusarsi e riparare a parlare. Xavier, ti pongo questo tema, ma proprio di deontologia professionale, e stai parlando con uno che Allegri lo continua a difendere, tra l'altro. Quindi, ma io credo che non si possa minimamente... Nella vita, non nel rapporto tra un giornalista e un allenatore, minacciare le persone. Cioè, questo a me sembra, se non capiamo neanche più l'ABC dell'educazione, io credo che siamo veramente fuori da ogni livello di civiltà, perdonatemi.
Allora, intanto, tanto per cominciare, bisognerebbe chiarire a chi evidentemente pecca di disinformazione che da 2 anni io non dirigo più tutto sport.
Ok, tra l'altro.
Ho avuto il piacere di avere Guido Baciago come mio giornalista in 2 circostanze, quando ho diretto tutto sport la prima e la seconda volta. Io sono editorialista di tutto sport del Corriere dello Sport, e quindi non è la mia una difesa né di un mio giornalista né di, come dire, una difesa di parte, non c'è bisogno di fare nessuna difesa, c'è bisogno, esatto, semplicemente di rimarcare una volta per tutte, di mettere in testa alle persone che sono convinte che sia lecito minacciare il prossimo, che così non si fa, assolutamente. Poi, per quanto riguarda anche io sono andato giù duro, cosa vuol dire? Intanto bisogna leggere gli articoli. Andare giù duro con le critiche al gioco della Juve vuol dire formulare un'opinione, commentare una partita e esprimere un giudizio di carattere tecnico. Se la Juventus ha giocato male, mi pare che fino a prima della finale di Roma la critica a tutto questo aspetto anche degli stessi tifosi bianconeri, o sbaglio, o ci sono stati dei fischi anche allo stadium l'ultima volta in occasione dell'incontro con la Salernitana. Un conto è esprimere una critica di carattere tecnico, un altro è valicare un confine che segna un punto di non ritorno, che riguarda il giudizio sull'uomo, sulla persona, e un altro ancora è quello di minacciare il prossimo.
Certo.
Questo non sta né in cielo né in terra.
Chiudo Xavier con una riflessione che mi interessa molto, perché insomma tu da questo punto di vista puoi davvero darci un contributo. Questa enorme tensione che si crea, al di là dell'aspetto personale, vorrei estenderla un po', no? Perché poi gli allenatori, ho visto Luis Enrique, ho visto Klopp recentemente, cioè ho visto allenatori che fanno conferenze stampa molto più vivaci di quelle che ci sono in Italia, che sono un po' troppo anestetizzate, anche loro uscire dalle righe, no? Senza minacce, sia ben chiaro, però con un livello polemico. Non è il caso tra virgolette, di essere un po' più sinceri tutti, di fare anche degli scontri dialettici belli, come è giusto che sia in una società dello spettacolo, perché questo può veramente poi salvaguardare anche il rispetto delle persone. Perché, insomma, dare a un giornalista del prezzolato, perché questo è ciò che Allegri dice a Vaciago, sostanzialmente, cioè tu scrivi quello che la società vuole, ma perché non lo sei fatto in conferenza stampa? Perché non lo si fa in una sede che anestetizza, come dire, che ammorbidisce i toni e li rende civili e li rende dialettici, come è giusto che sia? Perché si deve arrivare a questo, insomma?
Perché, Paolo, è una questione di esasperazione dei toni e soprattutto in questi anni in cui ha dilagato l'opinione del social bar, questi toni sono sempre cresciuti e hanno valicato in molti casi punti di non ritorno. È una questione di rispetto, di educazione, di capacità di confrontarsi su un argomento che è talmente suscettibile di interpretazioni variegate, perché basti che due persone vadano allo stadio e siano incaricate di compilare le pagelle dei giocatori per ritrovarsi giudizi a volte contrastanti, che meriterebbe di, come disse una volta un grande protagonista del mondo del calcio, il calcio è una cosa troppo seria perché venga presa troppo.
Assolutamente, sono d'accordo. Xavier, naturalmente non ti ho letto i messaggi favorevoli alla tua posizione, perché a me piace di più leggere appunto le critiche nei nostri confronti.
Ci mancherebbe altro, ma è chiaro che proprio in virtù della considerazione poco fa addotta, il dibattito delle opinioni le più diverse è un dibattito che costituisce il sale stesso del calcio quando si parla di pallone, così come di altri argomenti. Ma l'importante è che non venga mai meno il rispetto. Questa è la condizione fondamentale perché il dibattito possa avere luogo.
Giustissimo, concordo e ti ringrazio, perché oggi abbiamo cercato di elevare un minimo la chiacchiera calcistica, come giusto che sia nei momenti importanti. Grazie Xavier.
Grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Riprendiamo con Cose di calcio. 340-54-5324. Ci sono naturalmente, ma immaginavo che oggi sarebbe andata così, una marea di messaggi e anche di vocali. Perciò partiamo, chiedo a Fabio, da un vocale.
Buongiorno Paolo, Giampiero da Latri.
Ciao Giampiero.
Soddisfazione immensa ieri sera. Non ho mai goduto per una Coppa Italia come ieri sera, devo essere sincero. Quindi questo bagno di umiltà ci deve servire per gli anni a seguire e ci deve far capire che va tutto festeggiato. Perché ieri sera è stato tutto così bello. È stata bella la prestazione dei ragazzi, nessuno se l'aspettava, la reazione del mister. È stato bellissimo il contesto, perché contro tutti e tutti. Vedere Gravina che soffriva sugli spalti in quel modo, dopo che aveva mandato un arbitro a dirigere una partita proprio come volevano loro, e la squadra in trionfo, soffrendo fino all'ultimo minuto, per oltre 100 minuti. La domanda che mi viene da fare è solo: perché solo adesso?
È una domanda, credo che non ha risposte, nel senso che la Juve di ieri è stata la Juve di tante partite del girone d'andata. Penso ad esempio anche allo scontro diretto con l'Inter a Torino, dove abbiamo giocato alla pari, abbiamo assolutamente meritato di non perdere, siamo anche passati in vantaggio, quindi quel tipo di come dire, di motivazione la Juve è riuscita a tenerla fino a quando probabilmente ha capito che non ci sarebbe più stata la forza, la lucidità, la qualità per competere con l'Inter. E questo è successo tra la gara con l'Empoli e lo scontro diretto. Quella è stata una gara che ci ha sgonfiato completamente, ed è chiaro che abbiamo tutti delle grandi responsabilità, allenatori, società e giocatori, nel non essere riusciti a tenere un livello accettabile. Appena siamo tornati a fare una partita doverosamente importante come la Coppa Italia, in cui non si poteva più sbagliare, vedi semifinale con la Lazio, io ci metto anche il ritorno, perché al ritorno abbiamo sofferto, ma siamo riusciti comunque a portarla a casa contro una squadra che sta facendo benissimo da quando c'è Tudor, questo dicono i numeri, quindi era l'equivalente della gara di ieri con l'Atalanta. La squadra ha ritrovato tutte quelle qualità che, e forse addirittura qualcuna in più, anche dal punto di vista individuale, non solo dal punto di vista del gruppo, che ci hanno permesso di fare un pezzo di stagione in cui ci siamo anche un po' illusi. Sì, la Coppa Italia di ieri personalmente mi ha fatto godere molto, perché sono molto felice che il ciclo di Allegri, che è stato considerato da una parte della nostra tifoseria come il male assoluto, si chiuda con una vittoria. Questo mi fa molto piacere, perché lo trovo coerente con quello che è successo con questo allenatore, che dal mio punto di vista, e prescindendo naturalmente dai fatti di ieri, merita comunque rispetto, considerazione e affetto. Allora, andiamo a parlare anche con il secondo ospite di giornata, che ci dirà la sua su tutti i temi, cioè Massimo Pavan di Tutto Juve. Ciao Massimo!
Ciao, buongiorno a tutti!
Allora Massimo, io partirei intanto dal campo. Perché ieri secondo te abbiamo vinto, e ti chiedo anche se ti ha sorpreso? Io insomma, prima della partita avevo detto che mi aspettavo di arrivare ai supplementari, di vincerla così e di vedere Chiesa come grande protagonista. Ho sbagliato abbastanza le cose, però sono molto felice che sia andata così.
Ma sicuramente è stata una prestazione che non vedevamo da un po' di tempo della Juventus, molto intensa, soprattutto nei 90 minuti, perché comunque avevamo visto negli ultimi mesi una squadra che faceva 45 minuti bene, poi magari negli altri 45 non riusciva a ripetere la stessa prestazione. Invece ieri c'è stata una prestazione continua in tutti i 90 minuti, una vittoria molto meritata, che poteva essere anche più ampia qualora ci fosse stata maggiore attenzione soprattutto in sala VAR, cosa che non c'è ormai da anni per la Juventus. E era difficile ipotizzare per le ultime 15 partite una gara del genere, forse vedendo le ultime 6 con l'Atalanta, che comunque erano sempre state equilibrate, sì, ma andando a vedere le ultime 15 partite della Juventus era difficile immaginare che la Juventus potesse tirar fuori una prestazione del genere. Una cosa positiva, perché comunque lascia intravedere per il futuro, sia prossimo che per l'anno futuro, anche delle sensazioni positive. Comunque la rosa c'è del buono, e si può valorizzare, si può fare bene, e non è necessario magari smantellare tutto, ma si può magari inserire qualcosa, ma mantenere anche una buona base che c'è adesso.
Senti, ieri John Aitken ha parlato prevalentemente di una Juve giovane. Mi ha colpito vedere la foto, magari è un caso, però comunque è significativo che accanto a Danilo, che alza la coppa, in realtà ci sono veramente molti, molti ragazzi, forse quelli che avevano più voglia di conoscere il sapore della vittoria, perché molti di loro non l'avevano mai provato. Che cosa esce da ieri sera, che naturalmente non deve essere enfatizzato, però giustamente tu hai fatto una riflessione sul gruppo, c'è i vari Nicolussi, Ealing, Miretti, cioè tutti i giocatori che non hanno avuto quello spazio di continuità necessario per dire sono pronti, però ieri lo sono stati, e questo mi sembra un dato che conta per il futuro, oppure no, pensi che sia stato più un episodio?
Ma allora è difficile dare una risposta, bisognerebbe chiedere, secondo me anche Allegri ha detto che fosse sbagliato a non dare più spazio nei Colussi, Caviglia e Stagione, forse questo è vero, si poteva fare, però con una sola competizione non era facile magari andare a prendersi qualche rischio. La Juventus quest'anno di rischi ne ha presi pochi, perché non ha mai cambiato modulo, secondo me si poteva far giocare in qualche occasione anche Idlitz con Chiesa e con Vlahovic, e provare qualcosa di diverso. Abbiamo visto ieri un Miretti, secondo me, veramente bene, perché spesso l'abbiamo anche criticato quando la prestazione non era buona, ieri va elogiato perché la prestazione è buona, e anche per onestà intellettuale, perché anche un po' sfortunato, perché sia con la Salernitana sia ieri ha preso due traverse, meritava il gol e merita il gol, speriamo che gli arrivi nelle prossime settimane, perché comunque secondo me è un giocatore che ha sofferto tanto, che vedo che nelle altre squadre Valentin Carboni viene valutato 30 milioni, secondo me Miretti è molto più forte, viene valutato la metà. Purtroppo quando giochi alla Juve non godi della stampa positiva che godi all'Inter, però lui deve fare quello che ha fatto ieri, cioè giocare semplice e giocare in verticale come ha fatto ieri. Secondo me per la sua carriera magari forse gli converrà magari andare un anno in prestito, se arriverà un nuovo allenatore, crescere. Però ieri tutti i giocatori hanno fatto una buona prestazione, anche Iding, anche in una posizione non semplice, con un po' più di copertura, ha fatto comunque bene e non ha commesso errori che magari nelle altre partite poteva aver commesso, soprattutto nella fase difensiva che gli manca. Magari potrebbe essere anche una base per il rinnovo, perché non so, lui è tra quelli che potrebbero partire. È vero, è una squadra di giocatori, perché comunque anche Bremer è alla prima coppa, Vlahovic è alla prima coppa, Gatti alla prima coppa, insomma sono tanti. Locatelli mi sembra che sia anche per lui il primo trofeo, quindi tanti giocatori che non avevano vinto niente, quelli che sono arrivati 3 anni fa insomma con l'Allegri, quindi è un primo passo, un futuro che non vedo più con Massimiliano Allegri, perché semplicemente perché è un allenatore in scadenza, non viene mantenuto, e andare a rinnovare di un altro anno il contratto d'Allegri non credo che sia a quelle cifre nelle possibilità della Juventus e nelle intenzioni, quindi per ragioni economiche ma anche di progettualità ci sarà questo divorzio, facendo i complimenti ad Allegri per quello che ha fatto comunque in questi 3 anni, che porta un trofeo, forse non ha, dal punto di vista del gioco non abbiamo visto cose eccezionali, però comunque ha tenuto in piedi la baracca anche in momenti difficili, quindi bisogna fargli i complimenti. Dico, anche la Juventus in passato ha fatto dei cambi importanti, passando per esempio da Trapattoni a Lippi, ti ricorderai benissimo, togliendo un totem, e poi alla fine hai fatto un cambiamento che è stato molto positivo per tutti.
Sì, questo è un po' tutti hanno esatto in testa un po' quel passaggio, no? Cioè, Trapp ritorna, e così come ha fatto Allegri, andiamo a prendere Thiago Motta nelle veci di Lippi. C'è un allenatore che ha fatto molto bene in altre realtà, che ha già una discreta esperienza, che ricostruisce una Juve con
però
una nuova società.
Bisogna prendergli i giocatori, perché allora certo. Ferrara, Paolo Sosa, De Schiavo.
Questo è indubbio. Questo è indubbio.
Quindi non è che puoi sperare che arrivi e faccia le magie, bisogna andare a prendere un mix di giocatori di esperienza, di personalità, e non pagarli troppo, perché poi io sento parlare Koopmeiners a 60 milioni, bravissimo giocatore, ma secondo me non è il profilo che...
È già una spesa troppo onerosa, diciamo così, potrebbe essere così, ma sul mercato avremo naturalmente tanto tempo per parlarne. Ti chiedo una cosa, se l'eredità di Allegri, ieri... ancora una volta si è dimostrato, è la mentalità e la capacità difensiva, cioè nel senso che io sono di quelli che non trova comprensibile chi dice che Allegri non abbia un gioco. Allegri ha un gioco, come tanti altri allenatori nel passato e anche nel presente, insomma penso a José Mourinho, che si basa molto sulla solidità, e la solidità difensiva ieri, cioè io ieri ho visto una squadra che ha difeso in maniera straordinaria, può non piacere, ma questo è il gioco di Allegri quando ci sono almeno certi tipi di giocatori. Secondo te questa è un'eredità vera, o nel momento in cui arriva un nuovo allenatore che prova un altro progetto cambierà anche questo tipo di situazione, e quindi dobbiamo resettarci, cioè non pensare che questo sia un dato acquisito?
Ma io credo che Motta, vedendo il Bologna di quest'anno, ha preso tanti gol più o meno come la Juventus, ha fatto forse un paio di gol in più, ed è una squadra molto solida, non è una squadra che gioca, che fa un bel gioco, però quello è chi se ne frega del bel gioco se poi non arrivano i risultati, però comunque è una squadra solida, anche se dovesse arrivare Thiago Motta, poi non lo so questo. Cioè, l'eredità della difesa è la base dei successi della Juventus, perché comunque io penso che l'unico reparto che non devi toccare è la difesa, perché al massimo devi aggiungere un terzino destro, un esterno destro o sinistro, da alternarsi con Cambiaso, però comunque quello è una delle diciamo, dell'eredità di quest'anno, quindi non si può toccare quel reparto lì. L'unico che ha funzionato, sarebbe folle farlo, perché comunque Rabiot, Gatti, Danilo e Bremer secondo me sono tre ottimi difensori. Massimo comunque mantiene anche Rugani, devi andare a trovare nell'arco di due anni un sostituto di Danilo, e il nome di Calafiori potrebbe essere il giusto profilo per alternarsi col capitano e per avere già il sostituto l'anno prossimo. Quindi secondo me stanno già ragionando su questo, e la difesa è il punto di forza, deve rimanere il punto forza, andando a incrementare il valore negli altri reparti, che però in parte già avrai con il ritorno di Fagioli. C'è una buona base, devi andare a raggiungere qualcosa e segnare più gol per gli anni prossimi. Comunque anche ieri hai vinto 1-0, è una partita che potevi farne 3.
Certo, ma anche uno in realtà l'avevamo fatto ed è stato annullato per i soliti millimetri. Massimo, sottopongo un messaggio dal nostro pubblico, poi parliamo un po' anche del dopo gara, perché mi interessa il tuo parere. Giorgio dal Salento scrive in maniera molto secca e molto convinta: Max è un grande, ce ne accorgeremo quando se ne andrà. Insomma, sappiamo tutti che abbiamo vissuto un anno dilaniato tra gli Allegri in e gli Allegri out, e tutto quello che ne è conseguito, che in qualche maniera poi ieri si è anche visto nel finale di gara. Qual è il tuo giudizio? Cioè, se tu devi dare un voto alla Juve di quest'anno, qual è il tuo giudizio?
Ma allora è difficile dare un voto, perché alla fine gli obiettivi sono stati centrati, però se fosse arrivata seconda sarebbe stata, comunque avesse lottato fino alla fine con l'Inter, sarebbe stata anche da 7-8. Le ultime 15 partite secondo me sono state veramente non proponibili per una squadra come la Juventus. 15 punti in 15 partite non li puoi fare, non puoi pareggiare con la Salernitana. Poi ieri sei riuscito a fare una grande cosa, e non so se rimpiangeremo Allegri, perché poi quando è andato via Allegri in quei due anni c'è stato Sarri, c'è stato Pirlo, comunque hai vinto una Coppa Italia, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana, quindi non è che hai fatto totalmente male. Io penso che indipendentemente dal fatto, il fatto è che tu oggi non puoi permetterti di rinnovare il contratto ad Allegri, perché comunque lo devi rinnovare ancora di un anno, vorrebbe dire avere altri due anni, e le prospettive in questi tre anni sono una squadra che ha fatto sempre gli stessi punti, che ha preso più o meno sempre gli stessi gol e che non è stata troppo lontana dalla vetta. Se vuoi cambiare qualcosa e provare, magari poi ti va male, però ci devi provare a fare qualcosa di diverso, perché sennò l'anno prossimo magari arrivi sempre nelle prime quattro, magari vinci ancora la Coppa Italia, magari esce il primo turno di Champions, però sai già che sarà questo il tuo spartito, e difficilmente ci sarà qualcosa di diverso. Insomma, qualcosa devi provare a cambiare, poi magari ti va male e fai peggio, però quantomeno hai provato. E dopo tre anni è anche giusto cambiare. Poi comunque anche Allegri secondo me è anche un po' stanco.
Ecco, a tal proposito, Massimo, insomma, ieri abbiamo visto un finale burrascoso, l'espulsione, queste scene prima della premiazione, in cui mi è sembrato insomma che lui poi ha smentito, che però insomma
che ha forse diciamo annusato, si è capito, se qualcuno dell'ambiente lo sa già, che probabilmente non ci sarà la conferma per lui, e l'ha presa un po' come una rivalsa contro tutto e contro tutti, ma è giusto. Però anche lui secondo me deve farsi un esame di coscienza di quello che è stato fatto nel bene e nel male in questi tre anni, perché comunque tutti hanno delle colpe. Cioè, l'anno scorso, indipendente dal fatto che poi nella seconda parte di stagione ci fosse la parte di difficoltà legata alle problematiche che conosciamo della penalizzazione, la prima parte con la, le partite contro il Maccabi non sono proponibili, non sono partite da Juve, quindi questo va detto. Quindi io credo che questi tre anni Allegri ha fatto delle cose positive e l'ha ringraziato, ma ha fatto anche delle cose non buone che vanno giustamente soppesate alla luce dell'ingaggio oneroso che prende, perché poi quando andiamo a criticare giocatori che prendono ingaggi da 6 o 7 milioni come Alessandro e non rendono, ci sono anche allenatori che prendono ingaggi pesantissimi che devono rendere in teoria in base a quell'ingaggio, perché da un allenatore che prende 1 mi aspetto 1, da un allenatore che prende 7 mi aspetto 7. Non prendo chiaramente, non so, Guardiola per poi puntare a superare il girone in Champions, prendo Guardiola penso di andare in finale, se prendo Ronaldo mi aspetto di andare in finale, se no mi tengo un altro giocatore mediocre e un allenatore di fascia media e poi da quello mi aspetto un rendimento normale, insomma.
Massimo, ultima considerazione, perché ci sono tanti messaggi rispetto alla direzione arbitrale di ieri. Per me naturalmente è sempre molto importante che si riesca ad andare oltre gli episodi, la Juve l'ha dimostrato, però quale opinione ti sei fatto rispetto al mancato rigore su Vlahovic? Perché se il VAR non viene applicato in quei casi, io francamente non lo capisco più, già da tempo peraltro, e soprattutto mi sembra che in quei casi sia stato applicato tantissime volte, cioè persino ieri, voglio dire, penso che nessuno possa dire che i telecronisti di Mediaset fossero particolarmente inclini alla Juventus, ma erano increduli del fatto che, lo vedi, c'è una spinta, c'è una ginocchiata, direi che uno più uno fa due, e in quel caso non puoi che dare un giudizio di un certo tipo. Cioè, insomma, in Inghilterra stanno ragionando se toglierlo il VAR, perché non sembra a questo punto uno strumento così utile.
Secondo me è uno strumento che fa solo confusione, perché senza il VAR ci sarebbe stato il gol valido della Juventus, non avrebbe dato il rigore. Però, indipendentemente da questo, allora, veramente il VAR non mi è piaciuto quest'anno, decisioni che sono state da una parte prese in una decisione, dall'altra parte prese in altre. Io metterei una persona per ogni squadra, un esperto di tecnologia per ogni squadra al VAR, in sala VAR, che guardano se gli episodi vengono analizzati in maniera corretta e se no intervengono e dicono loro di andare all'arbitro a vedere. Poi l'arbitro decide, perché poi l'arbitro può anche andare a decidere e di considerare quel contatto come non da rigore, però devi andare a rivederlo. Secondo me devi andare a rivederlo quel contatto. Poi lo può anche decidere come non da rigore, ma davanti allo schermo, perché sì, perché probabilmente quella distanza e quella velocità all'inizio sembrava veramente una spinta, poi vai a vedere e gli tocca il ginocchio, e c'era rigore. È assurdo che non sia intervenuto, come secondo me intervenuto sia, come secondo me ci poteva anche stare il rosso di Toloi su Yıldız, che non è fortuito.
Sì, anche quello mi è sembrato, cioè quella è proprio la classica, a parte che mi sembrava abbastanza evidente subito, ma poi sì, quando lo rivedi, quest'anno però abbiamo avuto dei casi, insomma, Berardi e altri che urlano ancora più vendetta, quindi...
No, ma non quest'anno, in generale non è possibile,
sì, sì,
che la Juventus sia la squadra che ha meno interventi a favore del parte del VAR.
No, certo.
Questo è vergognoso, e infatti la reazione di Allegri, massima solidarietà nei suoi confronti, perché ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi tifoso che fosse stato lì a bordo campo, anzi è stato anche molto, molto educato, perché poi... anche alcune valutazioni degli episodi di falli e ammonizioni, c'è un fallo di Pasalic su Rabiot che era da giallo tutta la vita, non glielo dà.
Sì, quello abbastanza clamoroso, perché tra l'altro, insomma, Rabiot si ferma, c'è tutto lo stadio che si aspetta il giallo e lui è lì, e questo è il punto. Cioè, ieri mi sembrava veramente un direttore di gara molto in confusione.
Ti do una chicca: Ian era già stato ammonito, sarebbe stato rigore, calcio di giallo,
certo.
Quindi la partita si sarebbe, con un rigore realizzato in 10, probabilmente finiva lì. Ma io francamente a volte mi sono basito e non ho neanche più parole per capire queste mancanze di uniformità in sala VAR. appunto per questo mi auspico che in futuro possa essere messo un incaricato per ogni squadra, il quale sta lì e controlla che questi al VAR fanno le cose fatte a modo. Anche perché chi mi assicura che sulla valutazione dei fuorigioco, quando c'è una minima differenza così, venga presa il frame nel momento giusto? Perché anche visto che c'è una differenza così minima, ci vuole uno che controlli. Che io di queste persone in sala VAR non mi fido.
Insomma, gli scrutatori dei seggi elettorali.
Io non mi fido di queste persone in sala VAR. Non mi fido. Chi sono queste persone che controllano in sala VAR? Chi sono? Tu le conosci queste persone?
Io perché no, qua, ma ieri se avessi conosciuto non gli avrei detto delle cose molto educate. Quindi meglio così.
Perché possono essere delle persone faziose che nessuno controlla, chi sono queste persone che controlla? Ci vuole qualcuno che controlli per ogni squadra, un esperto di tecnologia per ogni squadra, che controlla che faccia le cose giuste. Io non voglio niente in più, voglio le cose giuste. Non è una cosa giusta.
Certo.
Quello che è successo ieri sul rigore non è una cosa giusta, perché chi controlla non ha controllato.
D'accordo. Grazie Massimo, buona giornata, grazie per il tuo intervento.
Cose di calcio.
340-5425-324, sono Paolo Rossi, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, sono tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi prometto che nell'ultima parte, dove non avrò ospiti, né leggeremo né ascolteremo molti, però partiamo già, cambio in regia, entra Yves un po' come Miretti, adesso vediamo se prende la traversa, e ci propone subito un vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, le pagelle di Mauro da Orbetello. Radio Bianconera, voto 10. Se sei gobbo non puoi ascoltare o guardare altro. Allegri, voto 9. Grazie condottiero, ti saremo sempre grati. Squadra 9. Se volete, potete. Gravina, 2. Inadeguato. Maresca. Ma vai al mare. Buona giornata a tutti.
Allora, beh, intanto grazie per il 10. Mi ci metto in piccola parte perché, insomma, l'anima di Radio Bianconera è altra. Però, indubbiamente, ieri la Juve ha fatto una partita di sostanza e ha meritato la vittoria. Sono assolutamente, come sempre, feroce sugli arbitri, cioè con chiunque mi parla di leggo un messaggio, Stefano da Firenze, ma davvero pensate che questi siano errori? Sì, sono errori, perché se io inizio, ripeto quello che dico sempre, ma se io inizio a pensare che non sono errori, ma c'è qualcuno che ce l'ha contro la Juve e che ci vuole vedere perdere, io questo sport non lo guardo più. Cioè dobbiamo accettare il fatto che ci possono essere anche degli errori gravissimi, perché questo fa parte della storia del calcio da sempre. Altrimenti siamo come tutti gli altri. Siamo come tutti gli altri che se vi perdono giustificano sempre la loro sconfitta attraverso gli arbitri. A me è quello che piace della Juve, per la quale io amo questa squadra, al di là dell'affetto che uno ha ovviamente per istinto, perché una squadra la sceglie non in base a delle ragioni, ma in base all'istinto, all'emotività, alla trasmissione familiare, non è il mio caso, o altro, e che poi questa squadra non si lamenta, ma vince. Fra un anno noi questa finale ce la ricorderemo perché abbiamo vinta, nonostante degli errori arbitrali. Altri, su un errore arbitrale, ci campano per 30 anni, perché giustificano così le loro sconfitte. Io appunto, un po' come Gianfranco da Monza che ci scrive: sono orgoglioso della vittoria di ieri perché ottenuta con sudore contro ogni manipolazione astrale. Chissà se ci toglieremo mai una certa etichetta, mi piacerebbe. Ecco, a me piace il fatto che ieri la Juve sia stata più forte di tutto, anche nei momenti no. Ho visto giocatori talmente concentrati da riuscire a resettarsi subito rispetto ai torti, e io lo dico. Certo che Allegri fa quello che fa alla fine, perché esasperato da un'annata nella quale i torti arbitrali sono stati diversi e probabilmente la società ha sbagliato molto a non farsi mai sentire, e quindi lui sbotta completamente. Dopodiché io sono dell'idea che un allenatore tecnicamente non deve mai farsi espellere, mai, in nessun modo. Deve riuscire a tenere i nervi a posto e deve riuscire a comunicare alla squadra quello che è necessario per vincere. Non mi piaceva quando lo faceva Mourinho, non mi piace quando lo fa Allegri. Dopodiché capisco chi dice che ieri Allegri ha dimostrato di essere fortemente juventino, perché fortemente ancorato a tutte le dimensioni che ieri la partita ha proposto. Andiamo con un altro vocale.
Sì, ciao, buongiorno. Ma ieri, secondo me, Gasperini non ci ha capito nulla, perché hanno tutta la partita crossavano e basta, senza scavalcare in aria, e la Juve c'ha i Bremer e Gatti, voglio dire, cioè, crossavano, cioè, con un arbitraggio così a favore, secondo me, se erano un pochino più furbi, facevano dell'1-2, palla in aria, palla a terra, alla minima occasione gli davano rigore. Ma non so, fortunatamente per noi non sono stati così scalzi, ecco. Diciamo che se trovavamo un'altra squadra tipo Roma, gente così, che in queste situazioni qui sono artisti, forse era peggio. Ci è andata bene comunque, ce la siamo meritata, ragazzi, parliamoci chiaro, perché si è dominati.
Allora, sicuramente questo va detto, insomma, Allegri, spesso è successo che di fronte ad allenatori molto bravi e molto offensivi è in grado di ingabbiarli. Per cui quella situazione che racconti perfettamente l'abbiamo evitata, perché di 1-2 ce n'è stato uno e Lookman ha colpito il palo, peraltro, dal limite dell'area. Altrimenti anche i centrocampisti hanno fatto un grande lavoro, l'ha fatto Cambiaso, l'ha fatto McKennie, l'ha fatto Nicolussi nel proteggere la difesa. Poi sui cross non c'è stata partita, cioè, a parte quando c'era Iring per terra, che c'è stato un cross nel quale appunto con Miners è andato al colpo di testa, ma lì veramente era un gravissimo errore da parte di Maresca, per non rendersi conto che un giocatore era stramazzato a terra su una pallonata terrificante. Vuol dire che veramente non sei sereno per arbitrare quella gara. Però Juve, questa è successo quante volte Allegri contro Sarri, che è sicuramente un ottimo allenatore, l'ha dimostrato in tutta la sua carriera, ha dimostrato la Juve, sapeva costruire gioco, aveva numeri di possesso palla, di conclusioni in porta sempre molto elevati, eppure quando giocava con la Juve tanti tiri, magari da fuori, e non succedeva nulla. L'Atalanta dell'altro giorno, con De Rossi, che è ancora un allenatore molto bravo, con grandi intuizioni, ma che vuole in qualche maniera dimostrare anche una certa mentalità offensiva e non la va a ritoccare, l'Atalanta è stata devastante. Ripeto i dati: 17 occasioni in partita, 9 nel primo tempo 2 gol e 2 pali. Insomma, Allegri questo non te lo fa fare. Allegri piuttosto non gioca, ma non ti fa giocare, e questo, va detto, ieri è stato uno degli ingredienti, insieme all'applicazione della squadra, assolutamente determinante. Stefano da Patrasso: non mi piace esagerare nell'esternare i miei sentimenti, ma ieri i ragazzi del mister mi hanno fatto veramente emozionare come non mi capitava da tempo, sono orgoglioso, avanti così contro tutto e tutti. Sì, ieri è stato emozionante perché la Juve ha dato, come è capitato nella nostra storia, l'idea di essere una squadra non presuntuosa, una squadra che si sentiva anche inferiore in certi aspetti, ha lottato. Noi abbiamo vinto delle Coppa Italia contro il Milan di Sacchi, che vinceva in quell'anno lì la Coppa dei Campioni, e quindi questo va detto, è successo nella nostra storia, ed è stato assolutamente importante vederlo veramente in tutti nella serata di ieri. Ma andiamo a parlare anche dell'aspetto più atletico della gara di ieri, che mi interessa molto. È la prima volta che ci incrociamo in diretta personalmente, quindi ne sono felice, lo vado a salutare. Mimmo Celsi, ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao Paolo, buongiorno, piacere mio, la prima volta ci vediamo, ci incrociamo, ti seguo da sempre, quindi
ma anch'io ti seguo, quindi ci stiamo pedinando. Allora Mimmo, mi dai una tua valutazione su cosa è successo ieri? Ricordiamo, sei un preparatore atletico, tante volte sei stato ospite in questa trasmissione e hai spiegato la dimensione fisica. Allora io parto da questo presupposto: con la Salernitana la Juve sembrava bloccata psicologicamente, ma non fisicamente, perché nel secondo tempo la squadra ha corso. L'Atalanta con la Roma a me ha fatto un'impressione pazzesca, perché insomma, l'ho appena detto, i numeri erano tutti dalla sua parte. Ieri, come dire, proprio dal punto di vista visivo, che cosa hai notato? Poi entriamo dentro qualche numero.
Io ti dico la verità, le finali sono fatte per essere giocate e vinte, quindi partiamo da questo presupposto, che diventa un presupposto fondamentale, sennò altrimenti tutte le analisi che facciamo dopo non hanno nessun tipo di connessione fra di loro. Perché dico questo? Perché l'evento con la Salernitana è sembrata bloccata mentalmente, soprattutto nella prima parte di partita. C'è un primo tempo che è orrendo, il secondo tempo oggettivamente la squadra sembra andare molto meglio e corre anche di più. L'Atalanta probabilmente aveva una condizione già di suo straripante, ma io, come dissi già la settimana scorsa, credo proprio con Antonio, dissi: guarda, questa settimana l'Evenzo lavorerà per la partita di sabato, per poi presentarsi a quella di mercoledì ad una condizione probabilmente ottimale. E così è stato. Allora, la percezione che si ha qual è? È che la differenza di ieri l'ha fatta non solo, secondo me, anche la maggiore condizione fisica della Juventus, ma molto più verosimilmente anche l'aspetto della voglia di vincere, che è quello che probabilmente potrebbe essere la vera chiave di lettura della partita di ieri, su cui poi si vanno ad incastrare tutte quelle che possono essere le informazioni atletiche, le informazioni tattiche, le considerazioni sui singoli. Perché ieri io credo che tutti abbiamo visto due giocatori in modalità straripante, uno è Bremer e l'altro è Vlahovic, che hanno fatto da soli, secondo me, una partita straordinaria, sia tatticamente ma anche fisicamente.
Sì, io ci ho visto anche un Rabiot ieri particolarmente mobile, e con sempre quella piccola imprecisione magari nell'ultimo passaggio, però ha spaccato il campo. Ieri mi sembrava veramente il leader di questa squadra, cosa che non gli riconosco altre volte. Ti pongo questo tema perché ne abbiamo parlato prima con altri ospiti. A me ieri è sembrata un'Atalanta bloccata da subito. Può essere anche che l'Atalanta, come ha detto Gasperini, e l'abbiamo anche sentito, abbia fatto troppe finali per arrivare a questo punto. Cioè, troppe partite ravvicinate, tutte molto importanti, cosa che non è successa alla Juve. Però da quando ero bambino e giocavo a calcio, l'allenatore ci diceva sempre, immagina anche a livello psicologico: ragazzi, non emozionatevi perché producete acido lattico. Che non era proprio il modo per non emozionarci, perché noi a quel punto ci emozionavamo ancora di più. Però mi è sembrato che ieri Atalanta fosse un po' bloccata e il gol di Vlahovic li abbia condizionato, perché questi hanno iniziato a pensare: ma qui quando è che gli facciamo gol? Conoscendo la Juve di Allegri, che se vuole si mette a fare un castello e da quel castello non entri facilmente.
Io faccio i complimenti alla volontà del tuo ex insegnante di calcio, allenatore di calcio.
Stiamo parlando di 50 anni fa, eh? 50 anni fa.
Lo so, ma 50 anni fa questa cosa dell'acido lattico era bellissima, perché l'acido lattico lo abbinavano veramente a tutto.
Esatto. Tra un po' lo comprare al supermercato, guarda.
Bravissimo, sì, ma guarda che ancora oggi mi capita di ascoltare allenatori che dicono ai ragazzi: no raga, avete i dolori il giorno dopo, no ragazzi, acido lattico, no ragazzi, non la dite questa cosa perché non è bene. Andiamo a noi. Ti faccio una breve considerazione di tipo fisiologico e biologico per arrivare all'affermazione che hai fatto tu e darti una chiave di lettura. Quando noi giochiamo a calcio, noi produciamo una serie di proteine e di ricettori. Fra questi ricettori e queste proteine ci sono cortisolo, noradrenalina, dopamina e quant'altro. Prova ad immaginare una squadra che sta a dover giocare l'ennesima partita difficile della stagione, perché è l'ennesima, e probabilmente anche quella che dopo un ciclo di partite importanti si dimostra essere anche al culmine di un periodo importante anche di statura fisica, perché c'è uno studio di scienza che dice che nelle prime quattro settimane che si gioca ogni 3 giorni la curva della prestazione fisica tende a salire, dopodiché c'è uno stallo e si cade giù di botto. Quindi questa cosa è una considerazione importante. Prova ad immaginare i valori di cortisolo, quindi i valori del recettore dello stress, tanto per capirci, sì, che salgono a livelli stratosferici. Da che cosa sono condizionati? Da due fattori, lo stress fisico e lo stress emotivo. Quello che hai detto tu è una considerazione giusta. Perché faccio una considerazione tecnica? Perché la gente deve capire il dialogo su cui stiamo, vogliamo impostare il tutto. Che cosa voglio dire con questo? Che se noi siamo sottoposti ad uno stress, la Juve dopo 4 minuti mette un bello stress, perché poi il modo in cui va via Vlahovic è un modo che ti fa anche guardare la partita in modo diverso, perché ti fa percepire un pericolo che tu pensavi di non avere, cioè quello di un giocatore che strappa e si porta via l'intera difesa. E quindi questo è un altro tipo di stress.
Non solo, Mimmo, ti aggiungo, io ho visto Yen più volte nel corso dell'anno, compreso l'ultima gara con Lukaku. Yen è straripante, cioè ieri c'erano tutte le condizioni perché Vlahovic, come è successo qualche volta quest'anno, patisse a livello fisico e non entrasse in partita. Se alla prima azione tu di fatto resisti come Jacobs e non ti rimontano mai un centimetro e tieni, no. Gli stai togliendo ogni certezza. Infatti Yen da lì in poi non ci ha più capito niente.
Non ci ha più capito niente. Ti dico una cosa che riguarda l'aspetto atletico, ma fra virgolette anche tecnico e tattico. Se tu guardi bene, Vlahovic nella ripartenza allarga il braccio e a un certo punto, nonostante lui sia in piena accelerazione, riesce a mantenere lontano con questo braccio Yen, che non riesce non solo a prendere gli centimetri, ma non riesce nemmeno ad attaccarsi. E infatti a un certo punto vedo il braccio di Vlahovic che piano piano si sposta indietro, non ha più contatto e continua a correre per i fatti suoi. Questo ti fa capire anche la forza fisica che Vlahovic ha dovuto mettere dentro, e questo ti fa capire anche il grande lavoro che è stato fatto sul giocatore, che aveva delle problematiche serie, prima la pubalgia, poi la lombalgia, poi a un certo punto ha avuto una serie di problematiche varie nella zona della cintura addominale, e ieri mi sembrava averle risolte tutte. Quindi questo ti fa capire perché poi l'Atalanta probabilmente ha percepito il pericolo, perché Rabiot andava bene, Bremer marcava bene, Cambiaso sguizzava da tutte le parti, ogni volta che Chiesa accelerava creava problemi. Ealing Junior, che a me non ha mai fatto impazzire ieri, è un giocatore che ogni volta che accelerava creava difficoltà. Allora l'Atalanta probabilmente ha avuto anche questo tipo di stress, e qui credo, anche se siamo ai saluti finali, credo io che siamo ai saluti finali con Allegri, credo che questo sia anche un grande merito di Allegri.
Certo, ti faccio ragionare su dei numeri, perché mi interessa molto il tuo parere anche scientifico. Ieri la Juve ha corso 4 km in più dell'Atalanta, e non sono pochi. Aggiungo 115 km a 111, è un numero alto per il calcio italiano, non così alto per alcune dimensioni del calcio europeo, tanto per intenderci quella tedesca, dove raggiungono numeri stratosferici. Velocità media 6,8 la Juve, 6,4 l'Atalanta. Quindi abbiamo fatto una gara fisica sicuramente superiore, e le ragioni un po' ce le hai anche dette, compreso il fatto che l'Atalanta, insomma, ha giocato molto in tutto il periodo. Però ti chiedo anche una riflessione di questo genere. Tanti pensano che giocare in difesa significhi correre di meno, sia una tattica speculativa. E a leggere questi numeri è il contrario.
No, giocare in difesa non è per niente speculativa, anzi addirittura ti faccio una riflessione di tipo atletico, puramente squisitamente atletica. Nel momento in cui io sto correndo senza palla ho due fattori determinanti. Uno, il livello dell'acido lattico, quindi il lattato puro che tende ad aumentare, e quello mi genera un effetto di stanchezza impressionante, che è il fenomeno che noi chiamiamo l'ipossia, cioè di carenza di ossigeno, per cui a un certo punto perdo lucidità e sono costretto a correre più degli altri, perché poi devo rincorrere, non solo devo correre.
Cioè
devo
corro sulla base degli altri.
Esatto.
Ecco, è una risposta, insomma, obbligata.
Esatto. Dopodiché c'è un fattore, i 5 km in più sono probabilmente proprio il frutto del fatto che la squadra sia stata per lunghi tratti senza il possesso palla, perché il possesso palla, poi anche il possesso palla andrebbe letto in un altro modo, perché quando leggiamo 65-25, 35 e leggiamo dei numeri, ah, ma l'Atalanta ha tenuto per 63% il possesso palla, no, nel possesso palla sono incluse non solo le fasi in cui l'Atalanta ha mantenuto il pallone fra i piedi, ma anche le fasi in cui l'Atalanta ha fatto viaggiare la palla, per cui ci sono diversi fattori che vanno ricollegati. Infatti se leggono i dati reali di una statistica si vedono che il possesso palla è completamente diverso. Detto questo, ragioniamo su un fattore più importante. Si corre molto di più e soprattutto si rischia di arrivare più stanchi. quando la Juventus riesce negli ultimi minuti, nonostante ha corso di più dell'avversario, addirittura a creare ancora ulteriori strappi, vuol dire che la condizione fisica è notevolmente più elevata rispetto agli avversari. Perché? Perché la curva prestazionale nei 90 minuti tende a scendere radicalmente. Qual è la differenza che fanno che riescano a fare i preparatori, ma in questo caso tutti gli staff? Che la curva deve scendere il meno possibile. Quindi, se io parto da 100 e arrivo a 60, chi sta meglio di me deve arrivare almeno a 65, a 70, se no, altrimenti vuol dire che siamo alla pari. Lì poi la differenza la fa il fattore tecnico. E su questo c'è tutto un altro discorso che si apre, perché poi la preparazione atletica è legata molto alla qualità dei giocatori e alla qualità del gioco prodotto.
Certo, e questo è un altro aspetto, perché poi si pensa che ogni tanto bastino i corridori, non è così. Fortunatamente, perché altrimenti guarderemmo un altro sport, insomma. Senti, sono molto incuriosito da un dato, che è quello della velocità media. Ieri nella Juve il giocatore che l'ha espressa di più è Nicolussi Caviglia, che è giocatore anche che arrivava a questa gara con un minutaggio in stagione inferiore ai 300 minuti. Bocciato, di fatto, perché insomma era da troppo tempo che non giocava. Aggiungo, con un ulteriore elemento di frustrazione, cioè bocciato senza aver fatto il compito in classe, perché quando lui ha giocato non aveva fatto neanche male, e aggiungo un ulteriore elemento di stress: neanche alla vigilia era stato proclamato titolare sicuro, nonostante fosse titolare designato in caso di assenza di Locatelli, no? Quindi io mi aspettavo da Nicolussi tutta una serie di problematiche ieri, le avrei anche giustificate e capite. E qui vedo un giocatore che, lo dico superficialmente, che fisicamente è a posto. Come ti spieghi tutto questo?
Perché noi dimentichiamo che la partita è l'allenamento più importante di tutta la settimana, ma questo è vero. Ma quando ti alleni a certi livelli con una squadra che comunque va tanto veloce, tu sei obbligato ad allenarti anche ad una certa intensità. A volte, sai, leggo sui social, la Juventus si allena a bassissima intensità. Premesso che le intensità non possiamo stabilirle così, perché le intensità vengono stabilite su ben altri tipi di valori e non su un aspetto squisitamente visivo. A volte mi è capitato di allenare dei ragazzi che mi sembrava avessero corso meno, vado a vedere, in realtà avevano avuto più intensità degli altri, e quindi è una percezione completamente errata. E questo perché ci sono dei valori che io non sto qua a spiegare, che sono valori particolari che vengono calcolati attraverso degli algoritmi che ci fanno capire in che modo stiamo correndo e con quale qualità stiamo correndo. Quindi, perché secondo te Nicolussi Caviglia sta bene? Secondo me sta bene perché lui ieri, come tutti quanti gli altri, è arrivato in una condizione eccezionale, perché si sono preparati bene. Tant'è vero che però poi Allegri l'ha dovuto togliere perché non ne aveva più, quindi certo, era già certo, calato. Infatti. Perché poi a livello prestazionale ne hai, il problema è per quanto tempo riesci a reggere quel ritmo, che diventa il problema. Ma non è una cosa che mi sorprende. Sai chi mi ha sorpreso più di tutti? Proprio Vlahovic e proprio Rabiot, che Rabiot nelle ultime settimane sembrava involuto. E Vlahovic, che stava avendo un po' di atteggiamenti altalenanti, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, e invece lì è la controprova di quello che mi chiedevi tu un attimo fa. Perché Nicolussi Caviglia ha avuto velocità elevate? Poi quello è un discorso anche squisitamente personale, cioè ogni atleta produce potenze, velocità, che sono dettate da tanti fattori. La reattività sul posto, la qualità degli appoggi, le frequenze a terra, la forza fisica specifica, la zona di campo in cui deve operare, se sta correndo in avanti anziché indietro, se sta correndo lateralmente, se corre dietro la palla, cioè sono tante le cose che vanno considerate. Quindi è un dato che può servire a livello, perdonami il termine Paolo, è a livello giornalistico, certo, ci può stare una valutazione del genere. A livello atletico lascia il tempo che trova, perché per noi poi i parametri sono tanti altri, e io credo che ieri, non ho i dati in mano oggi, non li avrò ancora per un bel po', ma nei dati credo che la Juventus abbia tutta performato bene, e che con Nicolussi Caviglia sia stato forse la punta dell'iceberg di tutto.
Allora, Mimmo, ti voglio salutare con questo messaggio che ci manda Danilo, che dice: i dolori del giorno dopo non è l'acido lattico, dopo aver scoperto che Babbo Natale non esiste, questa è un'altra delusione nella mia vita. E tocca, ogni tanto tocca deludere le persone con la verità.
Sì, gliela spiego, si chiamano DOMS, Sono Delayed Onset Muscled Sunset, sono praticamente l'insorgenza di dolori ritardati rispetto alla fatica del giorno dopo. Sono delle piccole lacerazioni muscolari che si perdurano nelle 24-48 ore successive al lavoro e in qualche modo hanno un tipo di dolorabilità che noi riconduciamo all'acido lattico, ma non è l'acido lattico, di solito sparisce nelle 2-3 ore successive.
Mimmo, io che gioco ancora a 59 anni, il DOMS ce l'ho per una settimana intera, cioè tra una partita e l'altra. È una condizione di invalidità, mi può essere riconosciuta dall'INPS o no?
Posso darti una mano in questo senso, ma non credo che la possiamo spangare così, però.
Va bene, ci ragioniamo alla prossima trasmissione. Grazie Mimmo, perché
grazie
ci hai aiutato a capire
giornata.
Molto meglio la finale di ieri.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimo blocco, e quindi adesso vocali e messaggi a pioggia, che detto oggi a Torino tra l'altro è più che giusto, visto che non ne usciamo da una situazione meteo difficile, quindi linea a Yves, vocale.
Ciao Paolo, sono Stefano da Lodi.
Ciao Stefano.
Faccio i complimenti a tutti, oggi è una bellissima giornata, non tanto per i gufi, i nostri vecchi gufi. Ritornando a una delle tue trasmissioni di qualche tempo fa, ricordavi di essere in curva il giorno che la Juve ha perso 3-2 col Toro. C'ero lì anch'io, eravamo anche vicini. Io sono del 66, perciò. Ciao!
È bel ricordo che mi hai ributtato dentro, Stefano. Insomma. Stiamo parlando di una grande Juve che però quel giorno, dal punto di vista del derby, peggio di così, insomma, io non ne ho vissuti. E non era bello vederli. Tra l'altro i gol dall'altra parte, insomma, quindi vedere la Maratona esultare. Torniamo a ieri, Dario, con i messaggi. Ciao Paolo, riguardo alla direzione arbitrale di ieri, molti di noi tifosi non pensano alla malafede, ma causa stampa avversa, grande peso politico in federazione dei nostri competitor. E società Juve silente di fronte a torti anche gravi, è un dato di fatto che sbagliare per la Juve diventi per gli arbitri un qualcosa di gravissimo, mentre il contrario è considerato comunemente accettabile. Dario, io questo tuo messaggio lo inquadro, nel senso che io penso esattamente questo. Cioè, i condizionamenti, io non sto dicendo che gli arbitri siano dei computer o che non siano soggetti agli umori, anzi... Però è proprio su quel versante che noi dobbiamo lavorare, allora. Cioè, se noi abbiamo perso peso politico, se noi oggi fare un errore contro la Juve non fa titolo, mentre se fosse successo il contrario, guardate che se anche l'Atalanta avesse vinto con un errore a nostro favore, cioè esattamente il contrario di ieri, oggi si scriverebbe l'Atalanta vince nonostante l'arbitro. Da noi no, questo no. Però questa è un'operazione, ed è forse proprio questo che reclama Allegri nei confronti della società. Cioè il fatto che negli ultimi 3 anni, perché c'è stata una finale di Coppa Italia dove gli episodi con l'Inter non sono stati sicuramente a nostro favore, c'è stata un'annata l'anno scorso in cui sappiamo tutti quello che è successo, e se la società non dice mai nulla o arriva, come ha detto Giuntoli 2-3 settimane fa, noi gli errori arbitrali li abbiamo visti, non diciamo nulla, e l'ha messo anche come... politica societaria. A me va bene non essere una squadra di lamentosi o di piangina, però è indubbio che ogni tanto la voce si deve sentire. Se non lo si fa mai, proprio mai, allora si creano queste situazioni. Diverso è dire che un arbitro è messo lì per non farci vincere, perché questo vuol dire allora partecipare a un gioco truccato, e se il gioco è truccato, io ripeto, non gioco. Fatelo voi, guardatelo voi, pensate che noi siamo buoni e gli altri siano cattivi, però mi sembra che veramente non sia più sport. Chiunque ha fatto sport, tra l'altro, lo dico perché immagino che molti di voi abbiano giocato a calcio, abbiano anche fatto altre cose, sa benissimo che esistono i condizionamenti arbitrali, che gli arbitri sbagliano, bisogna essere bravi, più bravi anche di quello, e ieri l'abbiamo dimostrato e siamo stati molto bravi. Vocale!
Buongiorno Paolo, Cristiano dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Arbitraggio vergognoso, scandaloso, e comprendo la reazione di Allegri, chiaramente le aggressioni personali sono sempre da condannare, però per il resto l'arrabbiatura verso Rocchi e non solo la capisco. Felicissimo per questa vittoria Coppa Italia, la più bella Coppa Italia che io ricordi nella storia, almeno quelle che ho vissuto io, la quindicesima poi, e l'unica nota stonata è la mancanza, diciamo l'assenza di Giuntoli nei festeggiamenti post partita, perché non si è praticamente visto, e speriamo che, insomma, dato che Giuntoli è l'uomo che deve, dovrà ricostruire la Juve, speriamo che questo non incida, non penso, ma soprattutto che metta a disposizione il prossimo allenatore giocatori all'altezza e gli innesti giusti. Ciao, buona giornata.
Ciao, ma Giunta in realtà era presente prima della premiazione, a me è sembrato abbastanza evidente che Allegri dicesse che non lo voleva vedere, ma non lo dico per far polemica, perché poi ieri se ne è discusso, ma e poi Allegri ha anche smentito questa situazione dicendo che lui stima tutte le persone che ci sono in società, però insomma la ricostruzione mi sembrava abbastanza facile ieri, tra l'altro, vedendo le immagini. È chiaro che il rapporto tra i due mi sembra abbastanza ai minimi termini, altrimenti non sarebbe successo anche quello che abbiamo visto durante la partita, ma anche dopo, che mi sembra l'elemento più importante. Allegri ieri sera ha fatto lo show, questo è un messaggio che abbiamo ricevuto, ma ha tolto l'attenzione dal campo e ha aiutato la squadra. Arbitro gravemente insufficiente. Detto ciò, quando al 20° del primo tempo Danilo esce solo dalla difesa e guadagna un fallo laterale, ho capito che l'avremmo portato a casa. Sì, la Juve ieri, questo mi sembra un messaggio molto importante, la Juve ieri si è regalata tanti momenti in cui il gesto di un singolo o un atteggiamento di squadra ha rinforzato le nostre convinzioni. E questo è stato molto importante. Danilo, che personalmente avrei anche forse non visto in campo, date le ultime prestazioni e dato l'infortunio recente, ieri ha fatto una partita davvero capitano, una partita nella quale ha dimostrato in tantissime situazioni anche di essere di avere quello spirito un po' eroico, di furore, di determinazione, e quello che ci ricordi, sì, mi ha fatto pensare, guarda, io dopo 20 minuti l'ho detto a voce alta, quindi ho un testimone in casa che ho detto: stasera si vince, stasera, e non so perché avevamo 1-0, ma perché mi sembrava che l'atteggiamento fosse assolutamente giusto. Dopodiché le partite sono fatte di tanti episodi che possono far svoltare, e un pareggio eventuale dell'Atalanta all'inizio della ripresa, quando abbiamo un po' subito troppo, avrebbe certamente dato grande gli avrebbe restituito quell'energia che avevo visto con la Roma. Però la Juve complessivamente è stata assolutamente dentro la partita. E proprio sto guardando adesso che mentre noi siamo in onda c'è su Skype proprio l'immagine di Allegri che fa chiaramente il segno di via in direzione di Giuntoli, è inquadrato dall'alto, quindi sono dei margini, magari c'è qualcun altro nella traiettoria, però insomma la situazione mi sembra questa. E anche Iva annuisce, quindi siamo già due che la pensiamo nella stessa maniera, ed è l'unica cosa che ci accomuna, perché io e lui la pensiamo su tutto in maniera totalmente diversa. Yves, vocale.
Ah, buongiorno da Bianconera, siamo tutti molto felici e sollevati della partita di ieri sera, che abbiamo vinto meritando, anche contro chi dalla FIGC ha provato in qualche modo a non farci vincere. Però in tutto questo la nota dolente, stonata, è l'episodio che sta filtrando, che sembra anche documentato dallo stesso protagonista, del direttore di Tutto Sport, Vaciago, dove Allegri lo avrebbe aggredito verbalmente e non solo. Su questa vicenda, se ce la raccontate, anche per avere una versione più ufficiale, se fosse confermata, e penso lo sia, troverei molto imbarazzo.
Beh, una versione ufficiale, perdonami, non esiste, nel senso che esiste la testimonianza di Guido Vaciago, che ne ha scritto su Tutto Sport, ha messo anche il virgolettato delle parole minacciose di Allegri. Noi ne abbiamo parlato nella prima ora con Xavier Iacobelli e certo, io lo dico apertamente, io sono una persona che stima moltissimo Allegri, sono molto riconoscente per quello che ha fatto, capisco anche ieri quello che è successo nel corso della gara, posso anche arrivare a capire la sua rottura totale con la società e quindi questo mi piacerebbe che non si facesse proprio pubblicamente in quella maniera così eclatante, però nell'adrenalina del match e in un rapporto che evidentemente non è decollato e su quale avremo tempo di ragionare, posso dare delle ragioni ad Allegri sul fatto di aggredire un direttore di un giornale che potrebbe anche aver scritto le peggio cose, cosa peraltro che non è successa, accusandolo di essere sostanzialmente la velina della società e minacciandolo, io lo trovo un atteggiamento imbarazzante. Quindi se Allegri vuole uscirne bene da questa vicenda, non ha che chiedere scusa, perché quest'anno purtroppo l'abbiamo visto, lo stress, anche con, ne avevamo già parlato quando visivamente l'avevamo potuta constatare nei confronti di Gianfranco Teotino, che aveva fatto una domanda normalissima e lui aveva avuto un atteggiamento arrogante, e siccome Allegri l'Allegri migliore non lo è, vuol dire che evidentemente è stressato da una situazione nella quale io capisco le motivazioni, perché se ti è andato un mandato e tu un obiettivo lo riesci a centrare e la società ti fa fuori senza dirtelo, perché questo sta succedendo, io capisco il nervosismo, però andare ad attaccare brutalmente un direttore di giornale che peraltro non mi sembra che abbia mai scritto nulla di particolarmente grave nei tuoi confronti, lo trovo imbarazzante. Per una società come la Juve è imbarazzante, quindi così come esistono le multe per i giocatori, Allegri dovrebbe quantomeno pagare una seria multa da parte della se la società fosse, come dire, coerente con certi comportamenti. Guardate, io l'ho detto sul caso Fagioli, attirandomi anche molte critiche, questa società mi sembra che sia un po' troppo permissiva e la Juve è un'altra cosa, lo dico per esperienza personale, perché ho vissuto dentro la Juve per tanti anni e mi sembra che sia giusto così, che sia giusto avere un atteggiamento per cui se un allenatore sbaglia come Allegri si devono trarre conseguenze. Io non parlo di dimissioni o di esoneri perché mi sembrerebbe una situazione esagerata, però la richiesta che Allegri faccia le sue scuse a Guido Vacciago e una multa, io questo lo comprenderei, perché la Juve oggi è su tutti i media non perché ha vinto la Coppa Italia, ma perché un allenatore va a minacciare un giornalista, il che mi sembra già un danno d'immagine notevole. E ripeto, lo dico da persona che stima tantissimo Allegri, che anche alcune situazioni di ieri le può capire. Vocale.
Buongiorno, molto felice della conquista della Coppa. Mi chiedevo come mai il presidente della FIGC, come rappresentante assoluto di questo scempio legalizzato che stanno facendo, non sia andato giù a festeggiare e a fare le congratulazioni alla Juventus e passare la Coppa, o perlomeno fare finta di dargli le medaglie. Questo dice moltissimo sulla figura di Gravina e di tutto ciò che circonda la FIGC, inclusa Rocchi e la terna arbitrale. Disgustosi.
Allora, su questo io credo che anche qui Gravina non va alla premiazione. Perché la Juve questo non lo sottolinea? Perché la Juve non fa un comunicato? Insomma, ieri abbiamo assistito a un tweet di complimenti da parte dell'Inter. Viva Dio, finalmente siamo dentro quantomeno un minimo di civiltà tra i club. La Juve fa i complimenti a chi vince e ieri l'Inter l'ha fatta la Juve. Il presidente della federazione non viene alla premiazione? La Juve un minuto dopo, lo deve sputtanare. Cioè deve fare un comunicato in cui dice che è intollerabile che il presidente della federazione non partecipi perché io, come dire, ho visto presidenti di Lega come Adriano Gagliani sbeffeggiato da tutto lo stadio della Juve perché, come dire, era il nostro competitor andare a premiare la Juve. Non competo al presidente della federazione premiare la Juve, certo, ma avere un atteggiamento di rispetto nei confronti del vincitore, sì, lo deve. Si sarebbe beccato una valanga di fischi, perché avrei fischiato io da casa per Gravina, visto quello che è successo l'anno scorso, e però, come dire, oneri e onori. Quindi, hai quel ruolo, lo devi rispettare fino in fondo. Però, qualcuno gli ha fatto notare? Prendiamo una posizione pubblica su questo? No. E allora ci troviamo questa situazione. Ma forse... Insomma... Allora, voglio rispondere a Mascio che mi dice che io faccio richiami... Lascia stare i richiami moralistici, smascheriamo gli ipocriti. Ma cosa... Cioè... allora, c'è una... Ma scusate, ma veramente qualcuno pensa che Allegri ieri abbia fatto bene ad aggredire Guido Vacciago? Cioè, ma veramente? Cioè, ma siamo arrivati a questo punto? Ma cioè, in nome di che cosa Allegri ha ragione? Qualcuno che se ha la voglia, se pensa che sia giusto, mi scrive perché Allegri fa bene ad aggredire e minacciare Guido Vacciago? Cioè, perché se così vale tutto, ragazzi. Cioè, ma vale tutto. Vale che veramente sui social ci sia la peggio cosa. Cioè, stiamo impazzendo? C'è un allenatore che rappresenta una società. E nella società ci siamo anche noi tifosi. Io mi vergogno di un allenatore che va a minacciare chiunque. Fosse un avversario, ma lì ci può anche stare nell'adrenalina della partita, ma soprattutto una persona che fa il suo lavoro. Lo fa male? Glielo fai notare. Vai in conferenza stampa, tiri fuori articolo di Guido Vacciago e dici, guarda, tu hai scritto questo, quest'altro. Ma minacciare è un'altra roba. È di una gravità assurda. Assurda. Ma, ripeto, lo dice uno che vorrebbe in qualche maniera che Allegri rimanesse alla Juve se dobbiamo fare un ragionamento sugli obiettivi e tutto quello che ci siamo detti. Ma questo non giustifica minimamente. Cioè, tutte le ragioni che Allegri può avere non giustifica minimamente che una persona vada a dire io ti vengo a prendere, ti do due schiaffi, una roba del genere. Cioè, se volete vi vado anche a leggere le frasi, ma insomma sono veramente fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Cioè, ci diciamo la verità. Le avesse fatte un altro allenatore in un'altra squadra, noi oggi saremmo tutti indignati. E quindi permettetemi, a maggior ragione io sono indignato su questo, del fatto che abbia fatto l'allenatore della Juventus nella serata della vittoria. E moralismo? Ma se moralismo sarò un moralista. Io non mi sento moralista. Mi sento uno che un minimo di morale ce l'ha, sì. Perché altrimenti vale tutto. Allora siamo in guerra. E allora vale che un giornalista, perché scrive qualcosa di non insultante, perché non esiste un articolo insultante di Guido Vacciago, sono altri che hanno insultato Allegri eventualmente, e vai a fare quello che hai fatto. Per me siamo fuori da ogni logica, proprio. E quindi fatemi capire come si fa a difendere un atteggiamento di questo genere. Stefania da Roma: ma che ci frega l'espulsione di Allegri se il prossimo anno non sarà più allenatore della Juventus? Beh, ci frega, perché mi piacerebbe che un allenatore Juventus si comportasse da Juventus fino in fondo, in una serata in cui ha fatto un capolavoro. E l'idea che questa è come quando ci sono gli interisti che sono contenti del fatto che Mourinho abbia fatto il gesto delle manette. Io sono diverso, noi dobbiamo essere diversi. Se diventiamo come gli altri, per cui ci va bene tutto, per carità, allora non... Come dire, la mia Juve è un'altra cosa. La mia, io non pretendo di essere né il portavoce di una corrente di pensiero, né parlo per me. Per me un allenatore della Juventus si deve comportare diversamente. Poche storie. E poi se invece vogliamo che... Allora però poi non si critichi Mourinho, non si critichi D'Aversa, non si critichi nessuno. Perché va bene tutto. Cioè, allora va bene qualsiasi forma di maleducazione e di atteggiamento sbagliato. Mi sembra veramente un po' assurdo. Qualcuno scrive: io avrei fatto peggio, goduto oltre a esultare per la vittoria, ma noi siamo tifosi, ma noi paghiamo per quello spettacolo. Allegri viene pagato, c'è una bella differenza. Io rappresento me stesso, non rappresento nessun altro. Lui rappresenta una società, milioni e milioni di persone. E questa è la differenza. Se non capiamo questo, non so. Non abbiamo lo stesso linguaggio, lo stesso codice interpretativo, perdonatemi, ma non si può minimamente accettare per me. Io fossi una società, non lo accetterei. Fossi una società, ripeto quello che ho detto prima, Allegri oggi si prenderebbe fior di multa, perché in un contratto ci deve essere... Insomma, qualcuno della Juve tra i tifosi argentini si indignava perché Sarri non si metteva la giacca alla cravatta. Noi abbiamo un allenatore impeccabile che se la mette e fa quelle scenate durante, dopo la partita e dopo ancora. No. Stiamo parlando di una persona evidentemente fuori controllo. La capiamo, comprendo le motivazioni, ma non posso giustificare o approvare soprattutto un atteggiamento del genere. Iv, vocale.
Buongiorno Paolo, sono Jack da Napoli. Ieri tra Maresca, la sala VAR, Mediaset, penso che ci mancava solo un colpo di stato che avrebbe assegnato la Coppa Italia all'Atalanta. Prima della finale ci raccontano di 800.000 telecamere posizionate in ogni dove e poi non vedono i falli, un fallo da rigore grande quanto lo stadio olimpico. Mediaset mette a disposizione la telecronaca ambientale e sul secondo gol poi annullato Vlahovic toglie l'audio dell'esultanza. Hanno fatto di tutto per rovinarci la finale, la vittoria, e fortunatamente c'è stato Allegri, che avrà fatto tanti sbagli, ma gliele ha dette tutte. E si è visto che la squadra era con lui e si è sentita poco difesa in questi anni.
Questo sicuramente. Leggo anche un altro messaggio: qui il problema è societario. C'è Giunto che si è nascosto per assumersi responsabilità su una squadra che non ha costruito lui. Gli altri in società sono assenti e quindi ogni sorta di cattivo comportamento emerge, come il mister che ormai nudo in campo sbrocca di brutto. Questo è il punto. Cioè, scusatemi, io sono convinto che Giunto di farà un ottimo lavoro. Ne abbiamo tutti non solo la speranza, ma anche degli elementi, perché lo conosciamo, perché abbiamo visto all'opera altrove. Però quest'anno, dal punto di vista della dirigenza, cioè come dire, della comunicazione, grado zero. Quindi quello che io continuo a dire, Allegri lo comprendo, perché Allegri è due anni che si presenta ogni settimana e con spesso grande stile e grande juventinità si mette a difendere una società che palesemente non lo ama più, che non lo approva più, che non lo vuole più. Quindi su questo con me sfondate una porta aperta, ma non da ieri, perché adesso vedo un po' di gente che sale sul carro di Allegri. Io Allegri su questo l'ho difeso da tanto tempo, ma non è che mi arrogo meriti, sia ben chiaro, è un mio parere. Quest'anno Giuntoli, voto a Giuntoli di quest'anno tra comunicazione, mercato di gennaio e gestione generale, per me è gravemente insufficiente. Anche siccome mi piace anche capire le ragioni degli altri, immagino che Giuntoli ci stia mettendo del tempo a capire la società, ha ereditato una situazione che lui non avrebbe gestito così, evidentemente, non avrebbe voluto così, e adesso vedremo tra composizione del nuovo fronte degli scouting, scelta dell'allenatore e mercato di cosa sarà capace. Però il livello della comunicazione così basso, ho paura che rimanga, e quindi non mi faccio troppe illusioni. Bisogna vedere se avremo un allenatore in grado di fare quello che ha fatto Allegri, perché Allegri in questa società da due anni canta e porta la croce mettendoci la faccia. A volte ha sbarellato, ma da questo punto di vista l'ho capito, perché abbiamo sentito solo banalità in questa annata da parte della società. Non ha mai preso una posizione minima su nulla. E siccome non abbiamo più la forza di prima, non c'è Andrea Agnelli, non c'è la forza di quel progetto, non c'è la forza dei risultati, uno sforzo in più andava fatto. ma purtroppo non è stato così. Vocale.
Ciao, Max 76 da Roma. Ovviamente sto ancora godendo per ieri per la vittoria. Pensate, per far rosicare i romanisti che mi dicevano mandannate quando vincete, io ho detto guarda, lo giuro, lo faccio, se vincemo vengo a lavorare caduta da Juve e dalla maglietta da Juve. Oh sì, è come te pare, pure col pigiama, tanto quando vinci. E infatti oggi sono nato caduta a maglietta Juve, che bello, vede tutti i rosica, c'è una bava a bocca. E sempre fino alla fine forza Juve, dai, dai, dai.
Allora, vado a leggere, intanto è giusto avere questa felicità, a maggior ragione, quando si vive in città dove non ci amano. Vado a leggerli, come dire, di a elenco, senza rispondere, due messaggi. Ti scandalizzi per Allegri, poi magari vuoi il ritorno di Conte dopo aver lasciato il ritiro, dopo aver insultato in maniera volgare in Mondovisione il presidente Andrea Agnelli, ma come ragionate? Non rispondo, ve la tenete così questa. Noi compriamo giornali e contribuiamo a farvi mangiare, se poi il risultato è denigrare il mister per l'intero anno è il minimo che potesse aspettarsi. Ragazzi, e allora facciamo la guerra civile, io non ho altro da dire. Se Allegri, rispetto a Guido Vasciago, ha ragione, facciamo la guerra civile, insultiamoci, ormai questo siamo abituati a fare, e facciamo valere così le nostre ragioni. Ma ovunque, ovunque, dal condominio a uno stadio di calcio tra due persone civili, perché Guido Vasciago, lo voglio dire con forza, non è un mio amico, è una persona che conosco bene però, è una persona civile. E come tale ha il diritto di scrivere quello che vuole senza essere minacciata. Se non siamo d'accordo su questo, minacciate anche noi allora. Minacciate chiunque non la pensi come voi. Perché questo è il livello. Ma, ripeto, io lo posso capire da una persona che non è un professionista. Ma non da un professionista che fino in fondo deve onorare il contratto in essere e rappresentare la Juventus. Uno che minaccia a me non mi rappresenta. Se per voi Allegri ha fatto bene, restate dalla vostra opinione e minacciate anche voi in giro dovunque siate, perché questo evidentemente è quello che si deve fare o pensate che sia giusto fare, perché noi mangiamo, ma io mica mangio quello che mangio Allegri, ragazzi, io e tutti i miei colleghi. Ciao a tutti e buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.